dovremmo essere riusciti a metterci in collegamento con la Cisgiordania.
Sì. Abbiamo un'attivista italiana che si trova in Cisgiordania. Pronto, ci senti?
Pronto, ciao.
Noi ti sentiamo perché appunto siamo decisamente interessati a quello che tu stai vedendo in quella situazione, alla tua esperienza come attivista sul campo. Ecco, raccontaci un po' com'è la situazione, insomma, quello che hai visto.
Grazie dello spazio innanzitutto. Dunque, io sono arrivata qui all'inizio di febbraio, sono stata qui circa un mesetto, principalmente in una zona che si trova a sud di Hebron, e sono delle colline che vengono chiamate South Hebron Hills, o la zona di Massafer Yatta, che sta intorno a Yatta, che è questa città. E siamo in area C, nell'intorno di questa zona abbiamo diversi villaggi, diverse comunità di pastori principalmente, ed è da decenni ormai panorama di movimenti e azioni di resistenza palestinese rispetto ai progetti di occupazione legale israeliana. Quello che è successo negli ultimi mesi per lo scoppio del massacro, del genocidio a Gaza, è che si sono intensificate tutte quelle azioni di attacco da parte dei coloni nei confronti dei palestinesi che vivono in quelle terre. In quella zona lì vediamo già degli insediamenti abbastanza grandi attorno ai villaggi, ne sono spuntati di nuovi negli ultimi mesi, sfruttando appunto la situazione di tensione e di difficoltà. Quello che loro ci hanno raccontato, che anche nel periodo di Covid ad esempio è stato un altro periodo in cui ci si è approfittato molto per costruire nuovi insediamenti, appunto quello che è successo anche adesso. E sono state delineate delle nuove zone militari cosiddette, che sono zone arbitrariamente decise da parte degli israeliani nella zona e all'interno delle quali i palestinesi non possono entrare, non possono andare. È successo che ai coloni è stata data possibilità, tra virgolette, di vestirsi da esercito di sicurezza, quindi vediamo questi personaggi, non parte dell'esercito, ma civili, vestiti come se fossero dell'esercito, quindi tute mimetiche, armati, che girano e dettano legge nelle comunità palestinesi, nei territori palestinesi. Questi coloni sono accompagnati dall'esercito vero e proprio, dalla polizia israeliana e dalla polizia di confine.
Cioè c'è anche un coordinamento nell'azione fra coloni ed esercito, cioè nel senso che questi operano insieme all'esercito sostanzialmente.
Sì, ma capita, almeno nelle azioni diciamo che io ho visto, capita spesso che loro arrivano all'inizio da soli, diciamo così, poi appunto non è sempre facile neanche capire chi sta arrivando per il fatto che sono vestiti praticamente identici. E se poi appunto la situazione lo richiede, chiedono supporto dell'esercito e eventualmente appunto della polizia di confine. Quindi questo si vedono anche coloni vestiti civili armati che possono, comunque si dicono che possono far questo. Quindi niente, abbiamo un po' questo panorama, un po' di attacchi, di molestie, di abusi nel quotidiano, sia nei confronti dei pastori che vanno in giro con i greggi, sia nelle singole comunità, nelle case delle famiglie. Poi magari vi faccio qualche esempio un po' su questo. E una cosa che volevo aggiungere è che appunto questo clima un po' di tensione che è stato pesantissimo nei primi mesi dopo ottobre, adesso va un po' ad ondate, è un periodo in cui sta un po' ricrescendo per prospettiva del periodo Ramadan, che si immagina non sarà tanto semplice. Lo vediamo in una situazione in cui c'è particolare difficoltà per il fatto che molta gente non sta andando a lavorare da tanti mesi, perché tante persone andavano a lavorare nelle zone del 48 e adesso appunto i permessi sono bloccati, quindi molte di queste persone non si stanno spostando per lavorare. Un'altra cosa che volevo dire, vabbè, rispetto al panorama di coloni, esercito, polizia e quant'altro, è che appunto loro nel quotidiano si presentano, impongono delle regole nell'illegalità completamente arbitrarie. Si rifiutano spesso di mostrare delle mappe quando gli si viene chiesto quali sono i territori dove secondo loro si può stare e quale no. non si identificano, se glielo si chiede, cambiano regole di giorno in giorno, quindi magari un giorno ti dicono puoi stare fino alla cima della collina, il giorno dopo ti dicono devi stare lontano, boh, 200 metri per dire, e nell'atteggiamento non sono ovviamente pacifici, ma sono verbalmente e fisicamente molto violenti. A questo poi si accompagnano attacchi intimidatori spesso da parte di, chiamiamoli, dei coloni civili, quindi non quelli vestiti da esercito, ma appunto vestiti in abiti normali, che intimoriscono, si avvicinano magari con motociclette piuttosto che auto, entrano nelle case, utilizzano dei droni per guardare le situazioni dall'alto all'interno delle case delle varie famiglie. Questo è il panorama, un po' questo. È capitato in questi mesi qua che hanno distrutto abitazioni in diversi villaggi. C'è questo signore palestinese che sta in un villaggio, si chiama Kalat Adaba, sta appunto sempre in questa zona qua, che ci ha detto che la sua casa è stata distrutta 5 volte in 5 anni, e insieme alla sua quella di altre 3 persone nel circondario. Un'altra famiglia ci ha fatto vedere tipo i resti della casa distrutta 2 mesi fa, e quindi tanti di loro adesso stanno vivendo in delle tende oppure hanno costruito questi, chiamano cave, tipo dei basement sotterranei, e quindi inseriscono lì, appunto, con l'idea di ricostruire, ma non è semplice, visto che magari capita di ricostruire ma poi ridistruggono. Non so, vabbè, se ci sono cose da chiedere, io mi sono segnato un po' di episodi magari che vi volevo raccontare, però
gli episodi sono interessanti perché poi così ci dai anche un quadro dinamico di quello che accade. No, ti volevo chiedere se c'era da parte dei palestinesi che subiscono queste vessazioni una resistenza passiva, cioè come reagiscono di fronte a questo, anche perché poi immagino generalmente sono, appunto, come tu dicevi, pastori, magari vivono anche in zone isolate, quindi è un po' difficile anche opporre una resistenza a questa violenza.
Sì. Ma allora, in questo periodo in realtà loro scelgono di stare un po' più non proprio in prima linea, diciamo così, nel momento di confronto con queste persone, per il fatto che la situazione è tesa ed è molto violenta. Quindi, almeno nelle comunità dove sono stata io, è un periodo in cui ci si appoggia abbastanza agli attivisti internazionali che ci sono per operazioni di interposizione, presenza protettiva, piuttosto che documentazione, visto che sono tutte cose che di solito fanno un po' indietreggiare i coloni dall'agire in modo troppo violento se c'è qualcuno a riprenderli. E quindi quello che loro hanno detto, che appunto magari rispetto al passato in cui sentivano di più di stare proprio un po' più davanti, è un po' delicata adesso la situazione, quindi tanti di loro, quando è possibile, il confronto diretto lo stanno evitando in questo momento.
Certo, ma ti volevo chiedere, la presenza degli attivisti internazionali in qualche maniera è un deterrente nei confronti di questi, dei coloni?
Sì, nel senso, non è che se gli attivisti sono presenti, gli attivisti, i coloni non arrivano, perché arrivano comunque, però è capitato in più occasioni che nel momento in cui arrivano e ti vedono con varie persone, coi telefoni a filmarti, non sono contenti di questa cosa e magari cominciano a dirti cose, che appunto è vietato filmarli perché loro sono l'esercito e quant'altro, però si inibiscono comunque nelle loro azioni. Ad esempio, è capitato un giorno che stavamo passando in macchina su questa strada, passiamo, vediamo appunto 3-4 di questi coloni armati con 4 persone bendate, legate sul ciglio della strada, sedute. Nel momento in cui noi rallentiamo, ci fermiamo e cominciamo a fermarli, questi tolgono le bende, ma immediatamente, proprio tempo zero, perché appunto un po' fa questa cosa. E poi sì, l'altra cosa che volevo dire è che poi tante case sono proprio sotto controllo. C'è questo paesino che è in mente soprattutto dove è stato è vicino a un insediamento un po' più grande, però c'è un distaccamento di questo insediamento che si è messo nella collina proprio di fronte, fai a 200 metri di distanza più o meno, e questi continuano a mandare droni sopra la casa tipo tutto il giorno, e in questa casa c'è quasi sempre qualcuno, ma è capitato più volte nei momenti in cui ce ne siamo andate da lì, tempo un quarto d'ora, 20 minuti, che questi arrivano e entrano, cosa che non fanno fin tanto che c'è lì qualcuno. Quindi fa un po' da deterrente come cosa. Non sempre, perché poi ovviamente, cioè, tanti non rispondono positivamente, cercano appunto di intimorirti, dirti che ti rimandano a casa, che tu sei turista e non puoi stare lì.
Senti, è qualche episodio, insomma, che ci dà anche un po' l'immagine vivida di quello, dell'atmosfera che si vive, insomma, ce lo puoi raccontare?
Sì, ecco, si può sempre rispetto a questo posto di cui stavo parlando adesso, è un villaggino che si chiama Undorit, cioè villaggio, sono due case con due famiglie, appunto loro hanno questo nuovo insediamento che si è messo di fronte, quindi è una cosa che è successa lì qualche settimana fa, è che sono arrivati in un momento in cui non era presente nessun altro oltre la famiglia. E hanno detenuto padre e figlio di una delle due, legati e bendati. Non ho ben capito poi come sono riusciti a scambiare il padre con un altro dei fratelli, quindi è successo che le persone detenute sono diventati due fratelli che poi sono stati arrestati e in questo momento sono ancora in carcere senza nessuna accusa ovviamente o dichiarata, sempre in modo un po' nell'illegalità, ecco. Padre, che è quello che ci ha raccontato questa storia, perché io appunto non li ho conosciuti dopo che questo periodo episodio è successo, ci ha detto che nel momento in cui lui è stato liberato, in cui è stato fatto questo scambio, è stato buttato tipo contro un'auto che c'è lì, ci ha fatto vedere tutte ferite che c'aveva sulle gambe a seguito di questo episodio. E ci ha raccontato anche che dopo l'inizio, dopo il 7 ottobre, sono entrati nella sua casa, hanno fatto uscire la famiglia, hanno distrutto tutto, tagliando cavi elettrici, tutto così. Suo figlio è stato picchiato, gli hanno rotto un braccio e tre costole. Un episodio che lui ci ha raccontato di quello che è successo a loro, piuttosto che, non so, rispetto alle magari vicende dei pastori che subiscono abusi nel mentre che vanno a pascolare. Una cosa che volevo dire, mi sono dimenticata prima, è che è surreale come panorama. Siamo in un insieme di colline e di villaggi, tipo tutti molto vicini tra di loro, potenzialmente raggiungibili a piedi l'uno all'altro, cioè parliamo di 10 minuti, 15 minuti a piedi, ma che di fatto non si può, cioè non si riesce a raggiungere a piedi perché ci sono insediamenti in mezzo, perché ci sono loro che passano e cioè è diventato proprio un po' pericoloso.
Certo, lo scopo degli insediamenti è proprio quello, in qualche maniera, di frammentare l'unità territoriale della zona palestinese in modo così da creare delle vere e proprie isole, una separata dall'altra.
Sì, e li vedi proprio che hanno questa, poi vabbè, lì sono tutte colline, però questa cosa che si mettono lì nella cima e pian piano si prendono un po' il territorio attorno. Ci tenevo a dirlo perché mi ha molto colpito i primi giorni questa cosa qui. Un giorno siamo andati, abbiamo preso la macchina, siamo stati 15 minuti in macchina per arrivare in un posto che scopro essere, boh, veramente a 10 minuti a piedi volendo, ma non si può perché bisogna fare tutto il giro. Altre problematiche che ci sono relativamente a questo riguardo il discorso delle strade, perché continuano a bloccarle, quindi continuano a piazzare questi massi, questi blocchi di granito ogni tanto nelle strade, quindi c'è questa continua ricostruzione di sentieri, di strade per passare, perché appunto succede. Cioè, l'ultima volta che è capitato è successo tipo una settimana fa, 10 giorni fa, quindi sì, anche questo è un po' problematico negli spostamenti. Però vabbè, niente, volevo vabbè, raccontare quest'altra cosa qua. Qui eravamo in un paesino, in un villaggio che si chiama Susia. Da questa piccola comunità le persone sono state cacciate e ritornate già un paio di volte negli ultimi anni. E questo è successo il primo giorno che io stavo lì, andiamo a accompagnare questo pastore palestinese con il gregge. Tempo che siamo usciti di casa, vedi questi due coloni che entrano nel suo territorio, distruggono qualche staccionata che c'è lì e poi scappano. Quindi, a seguito di questo, lui ha voluto chiamare la polizia, e anche questo, cioè, per me è stato un po' forte da capire come dinamica. Comunque, la polizia israeliana diventa quasi l'organo più ragionevole che c'è nel miscuglio di coloni, esercito e quant'altro, quindi viene ogni tanto chiamata come quasi per, no, non per protezione, però per avere supporto un po' più razionale rispetto alle varie dispute che ci sono. Quindi quel giorno lì abbiamo aspettato che la polizia è arrivata, eccetera, non ha fatto niente di che, e i due che erano entrati prima se erano, insomma, appunto, se ne sono andati abbastanza subito. Però lui ci ha raccontato, ecco, passa un sacco di tempo a fare questa cosa qui nelle sue giornate, lui è lì nella sua terra, vede gente che entra, quindi chiama e cerca di denunciare, ma comunque non è una cosa che facilmente porta da qualche parte.
Senti, sì. A parte la violenza esercitata dai coloni sui palestinesi, però queste operazioni qua poi portano al fatto, alla conseguenza inevitabile, che a queste comunità di pastori, di agricoltori, venga meno veramente i mezzi di sussistenza, cioè non riescono a pascolare, riescono a produrre, non riescono a coltivare. E quindi si ritrovano in una condizione di ulteriore miseria. Cioè, nonostante tutto, continuano giustamente a rimanere nella loro terra.
Sì, 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 sì. E questo appunto succede in un periodo in cui c'è particolare difficoltà per quello che dicevo prima, sul fatto che appunto molti di loro hanno, non so, l'attività di pastori, diciamo, di famiglia, ma tanti andavano a lavorare in vari settori nei territori del 48, adesso non ci vanno, quindi è un momento in cui c'è particolare difficoltà, però appunto, come dici tu, si cerca di non cedere la terra troppo facilmente, perché già così comunque se la prendono anche abbastanza velocemente, quindi una modalità, ecco, di cercare di tenere un po', di stare un po' sul proprio territorio, quella magari nel momento in cui arrivano e che dicono non puoi stare, di chiedere delle mappe, far vedere com'è delineata la cosa, che poi tante volte ti portano delle mappe fake di territori altri che non hanno senso, però cercare un po' di far dimostrare qualcosa e magari non indietreggiare subito nel momento in cui arrivano, visto che poi spesso appunto sono attacchi un po' random, non decisi da nessuna parte.
Senti, hai avuto occasione anche di andare nelle città lì in Cisgiordania?
Allora, sono stata a Ramallah un po', e sono stata a Betlemme, più che in città, in uno dei due campi profughi, ad Aida, e sono passata da Hebron un giorno.
E com'era la situazione, insomma, che cosa hai visto?
Allora, Hebron mi ha colpito molto come panorama, mi era già capitato di andarci un paio di anni fa, con la premessa che appunto non è una città semplice, per il fatto che l'insediamento è interno alla città, la città è spaccata, quindi è sempre problematica. Però il clima che ci ho trovato adesso è stato molto, molto angosciante, molto difficile. Hanno imposto coprifuochi negli scorsi mesi, ci sono anche lì coloni armati che girano nel centro storico, nella città vecchia, cioè dal tramonto in poi, quindi da una certa ora è tipo tutto molto deserto. Si fa fatica a passare da una zona all'altra. Un giorno ero con questo mio amico palestinese che è residente, quindi ha teoricamente i permessi per muoversi tra le due zone, e quello che è successo è che io sono andata e lui non è riuscito, nonostante appunto abbia i permessi. È capitato di parlare con qualcuno proprio un po' spaventato degli spostamenti pomeridiani, serali, quindi sì, l'ho trovata un po' con questo clima qua, un po' nervoso, un po' teso. Mentre per quanto riguarda invece Betlemme e il campo di Aida soprattutto, lì mi hanno detto che è un periodo in cui, cioè, hanno risentito molto l'inizio, da ottobre in poi c'erano incursioni nel campo molto frequenti, hanno arrestato tanta gente, e l'altro giorno proprio hanno liberato una persona arrestata, è stata in carcere gli ultimi 4 mesi, ha raccontato di diverse storie rispetto alla situazione nelle prigioni adesso non belle. Dicono che ora è un momento in cui va un po' meglio rispetto ai primi mesi, nel senso che continuano ad entrare, ad arrestare, ma quella è una cosa comunque che hanno sempre fatto, però meno invasioni domestiche, meno attacchi magari durante il giorno, più la notte. Quindi sì, questo.
Bene, io insomma direi che ci hai fatto un quadro interessante, vivido di quello che sta succedendo. Noi adesso dobbiamo chiudere perché abbiamo un'altra corrispondenza. Allora, grazie insomma della tua testimonianza, e non so se rimarrai ancora lì, ti volevo dire buona permanenza oppure buon ritorno.
Sono purtroppo in partenza, domani sono in partenza.
E allora buon ritorno e grazie ancora.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao.